sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità, felicità,
felicità. È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende la felicità.
E un brano penso che è conosciuto da tutti, Felicità, di Albano, che noi quasi tutti lo conosciamo. Felicità. È umano il desiderio, perché tutte le persone, prima o poi o in qualche circostanza, hanno il desiderio della felicità, della gioia. Chi ce lo cerca cosa dietro i soldi? Che pensa che i soldi fanno felice? Chi pensa che la fama di una persona porta felicità? Chi lo cerca in una vita sfrenata? Il divertimento per essere felice? E chi cerca in una famiglia tranquilla? O chi pensa che è a colpa degli altri che non si può essere felice? Alcuni sono disperati perché non sono felici, che gli manca la gioia da vivere. Un giorno un uomo venne da un pastore in cura d'anima, lamentandosi che non aveva gioia né felicità, e pensava di farla finita. Il curatore lo ascoltò e gli disse: guarda, che al momento c'è in città un circo, che questo circo c'è un clown che riesce a far ridere tutti. Quindi li ha detto: vai in questo circo lì, vedi qualcuno che ti può far ridere, aver gioia. L'uomo lo guardò e gli disse: io sono questo clown. E noi? Come nella nostra vita da credente il fatto di gioia e felicità? Cantiamo magari con denti stretti da quando Gesù mi salvò, no? Oppure lo sento gioia, gioia, gioia nel mio cuore. Un grande esempio di gioia per me era un uomo che ho conosciuto nella Calabria, che si chiamava Franco Bagnato, e dal Signore. I suoi occhi brillavano così tanto di gioia, malgrado le tante lotte che abbiamo passato insieme. In me si è svegliato questo grande desiderio di avere una gioia interiore come lui. Perché gli occhi sono le finestre dell'anima. Il cuore allegro rende gioioso il volto, dice i proverbi. Oppure uno sguardo luminoso rallegra il cuore. Quindi attraverso gli occhi vediamo un po' qualcosa che c'è nell'anima della persona. Grazie a Daniele della domenica scorsa. Prima pensavo che mi aveva rubato il tema, mi stavo preparando da tempo. Poi, quando l'ho sentito, ho detto: grazie a Daniele che mi ha preparato la strada per la mia predica. Lui ha messo la base biblica profonda di questo tema. Io vorrei mettere un pochettino l'aspetto pratico della gioia e della felicità. Vogliamo leggere insieme un passo che si trova in Filippesi 4, dal versetto 4 al versetto 9. Penso che è un passo che molti di noi conoscono bene, quasi a memoria. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate di ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli o sorelle, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelli in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate e ricevuto e udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Vogliamo analizzare un po' questo passo. Rallegratevi sempre nel Signore, è una parola forte. Chi di noi è sempre allegro? Meno male che qua c'è un aggiunto. Anzi due. Il primo è che si ripete, dice, ripeto, rallegratevi. Quindi non è una cosa sempre facile da fare, uno sforzo certe volte. Ma la seconda cosa è rallegratevi nel Signore. Cosa significa rallegratevi nel Signore? Abbiamo già iniziato di cantare con i bambini e Franca ci ha detto il canto è qualcosa che rallegra il cuore e porta gioia nella nostra vita. Abbiamo un cantico che cantiamo certe volte nell'ora felice e voglio dimostrare praticamente con questo canto cosa significa aver gioia. Io prendo noto e penso che voi siete tutti bambini oggi che mi aiutate insieme ai bambini a cantare questo cantico. Chiedo ai bambini di venire qua, di darmi una mano perché mi sento più sicuro quando ci sono loro per cantare questo cantico. Voi avete il testo qua. Per i grandi bambini abbiamo il testo qua. Allora. Perdonato dal Signor batti le man, riscattato dal peccar batti le man. Guardo in alto il Dio fedele e cammino verso il cielo. Se Gesù è nel tuo cuore, batti le man, batti le man, batti le man. Se sei un cristiano ver, batti le man. Io canto al Salvatore, io canto al suo splendor. Son riscattato, purificato del sangue di Gesù. Son riscattato, purificato sangue di Gesù. Testimone di Gesù alza la mano. Se sei forte nella fe, su stai in piedi. Siediti con gioia al cuore e confidi intorno a te. Se Gesù è tuo cuore, batti le mani.
batti le man, sei sei un cristiano ver, batti le man. Io canto al Salvatore, io canto al suo splendor, son riscattato, purificato del sangue di Gesù. Son riscattato, purificato del sangue di Gesù.
Questa è la prova, eh? Adesso lo cantiamo davvero, eh?
Perdonato dal Signor, batti le man. Riscattato dal peccar, batti le man. Quando è nato il tuo fede e cammino verso il cielo, se Gesù è nel tuo cuore, batti le man. Batti le man, batti le man. Sei un cristiano per fatile ma io canto al Salvatore, io canto al suo splendor, son riscattato, purificato per sangue di Gesù, son riscattato, purificato per sangue di Gesù. Testimone di Gesù, alza la mano, se sei forte nella fede, tu stai in piedi, siediti con gioia al cuore e sorridi intorno a te, se Gesù è nel tuo cuore, batti le mani, batti le mani, batti le mani, se sei un cristiano, per batti le mani, io canto al Salvatore. Il sangue di Gesù, son riscattato, purificato, il sangue di Gesù.
Grazie per i bambini piccoli e anche per i grandi. Spero che quando avete dimenticato tutta la predica di oggi, almeno il cantico ve lo ricorderà. Questo passo continua. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Che cosa ha da fare con la gioia questo? Io li chiamo, i due prossimi pensieri, ammazza gioia. Cose che tolgono la gioia. Una mazza gioia è l'orgoglio e l'altericia. Abbiamo qua la mansuetudine, il contrario è l'orgoglio e l'altericia. Chi è orgoglioso e altericio non può mai gioire per il successo degli altri. L'orgoglioso è infatti invidioso, con un sindrome di dover essere sempre il primo. L'arroganza è un sindrome di sentirsi inferiore. È interessante, l'orgoglio e l'arroganza è un sindrome di sentirsi inferiore. Non lo so se l'avete notato questo. Il testo ci indica invece la mansuetudine come chiave della gioia. La mansuetudine sembra una cosa debole, sembra una cosa che è di non gran cosa, ma la mansuetudine è molto più grande dell'orgoglio. Questo è il primo ammazza gioia. Il secondo ammazza gioia ci ha nominato Franca un po', è l'ansia. l'ansia e la preoccupazione. Il diavolo usa l'ansia e le preoccupazioni per toglierci la gioia. La ricetta del Signore. Prima ci invita a far conoscere a Lui le nostre ricchezze e suppliche. Questa è la prima cosa, che Lui ci invita a venire da Lui con la nostra ansia. Non dice che non esiste per un credente, ma Lui dice di venire da Lui con la nostra ansia. E la seconda cosa lì in questo è di presentarli con ringraziamenti. Perché? Egli ha promesso di aver cura di noi. E Primo Pietro 5 dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. C'è tanto su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Qua viene usato la parola accettare. Cosa è accettare? Cioè, noi accettiamo le cose che non ci servono, li buttiamo via. E il Signore dice: accettate le vostre ansie su di Lui. Dove sono dopo? Su di Lui. La terza cosa qua, o la seconda, poi dice ringraziamenti. I ringraziamenti ci fanno ricordare l'aiuto e l'intervento del Signore nel passato. Conosciamo bene la storia del popolo di Israele. Dio li ha insegnati di sempre ricordarsi delle cose che Lui ha fatto nel passato, per esempio il passaggio del Mar Rosso ed altre cose. E Lui ha detto al popolo di Israele: ricordatevi come io. E il popolo di Israele cosa ha fatto? L'ha dimenticato spesso. E il Signore di nuovo ha detto: ricordatevi. E quindi cacciare l'ansia di ricordarsi delle cose che il Signore ha fatto per noi. E se noi, il Salmo 103, chi lo conosce, dice questo: non dimenticare alcuni dei suoi benefici. Più che ci occupiamo di quelle cose che il Signore ha fatto, più dimentichiamo la nostra ansia. Perché dice: il Signore è vicino. Il Signore è vicino, abbiamo due aspetti di questo. Il Signore è vicino vuol dire che non ci lascerà mai. Ieri ho fatto un funerale di Graziella Meyer e la cosa grande è che lì era il buon pastore. Il buon pastore è quando ci ricordiamo tutto quello che il Signore ha fatto per noi. Il buon pastore ci guida, il buon pastore ci protegge, il buon pastore è vicino a noi, ci guida. Il bastone e la verga non sono quelli che per picchiare, il bastone e la verga sono quelli per guidare le pecore e per tenere lontano il nemico. La seconda cosa, il Signore è vicino, è il suo ritorno. Daniele ce l'ha fatto sentire la domenica scorsa chiaro, che aspettiamo il ritorno di Cristo. È una persona che crede nel Signore, e questa è la speranza, la forza dell'aldilà, non finisce. Come ho detto ieri, noi credenti non dobbiamo mai dire ciao. Noi possiamo solo dire ci rivedremo. Il suo ritorno è vicino. Ci riempie di gioia questo, che sappiamo che Lui è con noi, ci guida, ci protegge, ma Lui ci accompagna anche alla vita dopo la morte. Infine, dice, fratelli o sorelle, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, tutto quello di cui c'è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che con quale nutriamo il nostro cervello saranno le cose che ci influenzano. Che produce gioia quando sono le cose positive, oppure produce lamenti, cose negative nella nostra vita. Ho sempre pensato, quando ho preparato questa predica, come posso illustrare questo fatto ricordarci delle cose positive. E vedete cosa ho trovato? Molte volte con la macchina passiamo magari a un bel prato, e al bel prato c'è ad un tratto un manifesto che dice: preferisco l'erba ai rifiuti. Grazie. Ma che cosa ha da fare questo con il nostro testo qua in Filippesi? Dobbiamo focalizzarci sulle cose buone, con le cose positive, nella nostra vita personale, nella nostra vita privata, anche nella cosa della Chiesa. Vogliamo dedicarci di mangiare l'erba buona, vogliamo abituarci di vedere le cose positive, perché dei negativi ce ne sono tanti, però non ci aiuta nella gioia. Nutriamo la nostra mente con le cose positive. Il testo ci dice: quando c'è qualcosa buona, qualcosa onorevole, quando è cosa di buona fama. Potremmo allungare questo elenco. Cosa succede? Viene la gioia. Perché vediamo le cose buone, le cose giuste, le cose che il Signore ci ha dato, le cose che il Signore ci guida nella nostra vita, e non le cose negative. Perché chi si fissa sulla spazzatura ha dei pensieri e delle azioni di spazzatura. E noi dobbiamo avere dei pensieri di erba buona, di cose buone, di cose che il Signore ha messo nella nostra vita. Perché chi si fissa sulle cose negative è scontento, insoddisfatto, prontoloso, critico. Possiamo anche nell'ambito della famiglia sperimentare questo. Possiamo sperimentare nell'ambito sociale. Possiamo sperimentare anche nell'ambito della Chiesa. Sì, mi dite, ma nella Chiesa c'è tutto rose e fiori, lì non ci sono negatività, no? O voi conoscete negatività nella Chiesa? Non ce ne sono. Però cosa ci insegna la Scrittura? Di non concentrarci sulle negatività, di non diventare scontroso, di non diventare negativo, ma di essere positivo, di mangiare l'erba buona, essere saziati delle cose buone. E infine, la bellissima conclusione di questo passo, la pace interiore come conseguenza e frutto di vera gioia. Frank ci ha raccontato un po' di questo, no? Quando ha cominciato a ringraziare e a lodare, cos'è? Cos'è successo? L'angoscia se n'è andata. Il Signore sta con la sua parola. Ed è una chiave, è una cosa che funziona. C'ho due minuti di tempo che vi racconto una cosa che ho sperimentato io. Avevamo in Sicilia un grave incidente. La macchina era distrutta, si doveva uscire dalla strada perché era in pericolo tutto. Noi con due bambini abbiamo tolto una coperta, qualcosa per sederci sopra perché cominciava a piovere, e ci siamo seduti accanto alla strada e abbiamo pensato: cosa facciamo adesso? Ci siamo messi a cantare. Vi potete immaginare la gente come ci guardava, che noi che avevamo l'incidente ci siamo messi a cantare lì sul posto. Però per me è stata una grande lezione concentrarci sulle cose, non le circostanze, ma sulle cose positive. E lì dice: la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Lo vediamo, ve lo lascio come versetto che potete portare insieme col cantico, lo potete portare a casa se l'altro avete dimenticato. La pace di Dio. Com'è questa pace? Che supera ogni intelligenza. Non è una cosa intelligente la pace, non una cosa che si può calcolare, una cosa dentro in noi, quando Cristo è in noi. Questa pace custodirà i vostri cuori, potremmo anche dire, custodirà la vostra mente, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Daniele disse la domenica scorsa: la gioia è un dono di Dio, dono della grazia di Dio. È vero. Posso aggiungere qualcosa ancora? Non voglio essere meglio di lui, però. La gioia eppure un atto di volontà. La gioia è un atto di volontà, di non voler cedere alle altre cose, alla negatività, alle cose che non ci aiutano. La gioia è un atto di volontà, di credere all'intervento di Dio, di credere che Lui ci guida e che ci accompagna sempre, e che Lui è sempre con noi e un giorno ci accoglierà con sé. Concludo con l'ultima frase del testo: il Dio della pace sarà con voi. Amen.